Buongiorno, benvenuti a tutti. Se in fondo non si dovesse sentire, fate dei segni. Adesso si sente così? Ok, mi hanno detto che si sente a volte male. Dunque, siamo alla terzultima, mi pare. Sì, terzultimo appuntamento con scrittori raccontano scrittori. Stamattina abbiamo una scrittrice giovane, ma che già dal primo libro ha fatto parlare di sé, che è Carmen Pellegrino. Un applauso, benvenuto. Dunque, Carmen Pellegrino ha scritto un libro che è uscito nel 2015, infatti, che si chiama Cade la Terra. E lei viene da un paese del Salernitano, si chiama Polla, Postiglione. Dopo questo libro, cioè con questo libro, diciamo, è stata come dire, rubricata per i suoi temi e anche per il suo impegno come paesologa, abbandonologa, scusate, no, paesologa è un altro. Sì. Però sono tangenziali, sì, sì, le cose. Abbandonologa, nel senso che ha una vera passione per i luoghi abbandonati, per i paesi, per i posti, per i borghi abbandonati. E a questo è dedicato questo libro bellissimo, intenso, che tra l'altro vinse subito dei premi importanti, tra cui il Campiello Opera Prima. E, si muove su questa linea, è uscito un secondo libro che si chiama... Se mi tornassi questa sera accanto, che mi sembra sia un verso di un di Gatto, sì, vero? Della poesia al padre. Allora, l'idea di ovviamente di chiederle di intervenire in questo ciclo parlando di Pratolini è stato quindi abbastanza naturale, e lei ha subito accettato con grande entusiasmo, perché naturalmente c'è il tema delle della povertà, forse, che lega molto insieme questi due scrittori di ieri e di oggi. E, qui abbiamo oggi, facciamo l'appello, dovevano essere più classi, ma abbiamo il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, la terza D? Bene, grazie. E, bene, vi lascio nelle sue mani di Carmen e alle sue parole. E, c'è una libreria che dovrebbe anche avere libri di Paratolini e di Carmen Pellegrino. Eventualmente lei sarà molto felice di autografarveli, anche quelli di Vasco Pratolini. Grazie.
Stai vicina perché... sì. Okay. Buongiorno a tutti. Grazie Alba per l'invito. Allora, parlare di Pratolini. La prima cosa che mi sono chiesta, a parte il primo momento di entusiasmo quando Alba Donati mi ha invitato, è stata con una presa di coscienza del limite, è sempre necessario, fra l'altro, prendere coscienza del proprio limite enorme. Come vado io a parlare a dei fiorentini di Vasco Pratolini? Io che vengo da Napoli, che sono nata in Cilento, in un buco di mondo di 1500 abitanti, che conosco altre miserie, quelle della gente da cui provengo. Come vado a raccontare ai fiorentini di Firenze, il loro cantore, il cantore delle miserie anche, oltre che delle bellezze di Firenze. C'era però un ponte da percorrere, era lì evidente, e quello ho percorso, Alfonso Gatto. Alba ha detto di me che sono giovane, io la ringrazio, In realtà sono nata nel 1977. Ancora Novecento, questo secolo puerile, ancora l'altro millennio. Quando io sono nata, nel 77, l'anno precedente Alfonso Gatto era morto, un poeta salernitano, nato quindi a Salerno e poi trasferitosi altrove, in Toscana. Poi ritornato a Salerno, muore poi in un incidente stradale ad Orbetello nel 76. Alle poesie, ai versi di Alfonso Gatto, che con Vasco Pratolini nel 38 diede vita alla formidabile, per quanto breve, esperienza della rivista Campo di Marte, dicevo, ai versi, alla poesia, all'incontro con Alfonso Gatto, un incontro ovviamente avvenuto così di là dal tempo, devo il mio mestiere di scrittrice. Consentitemi solo una nota personale, per farvi capire appunto quanto poi io abbia vissuto in questi mesi con entusiasmo, con partecipazione intima la preparazione di questa conferenza, chiamiamola così, di questo incontro su Pratolini. Era come se poi tutto mi parlasse anche di quello da cui provengo io, incredibilmente. Ma del resto poi Pratolini lo ha detto in molti suoi libri, quando interveniva con la prima persona plurale, l'Italia poi si somiglia tutta. Siamo così divisi, provinciali, municipali, ma poi se vai al fondo delle cose, al cuore delle cose, alla miseria, da nord a sud, è un'unica grande storia. Diceva Alfonso Gatto, io ero una bambina, avevo 10 anni e crescevo in questo buco di mondo. Non avevo ancora cominciato il liceo, quindi quello poi mi ha aperto altre possibilità, perché poi sono andata deboli a fare il liceo, dove si è fermato, sapete, no? Ed è vero che si è fermato lì, perché oltre non c'è mai arrivato. E io vivevo dove lui non è mai arrivato. Effettivamente è così. Io crescevo in questo paese per alcuni anni anche quasi a balia dai miei nonni e un po' anche Pratolini. La sua vita è andata così. Avevo i genitori, per fortuna li ho ancora, però per alcune vicissitudini. Per alcuni anni ho vissuto in campagna con questi miei nonni poverissimi, contadini, contadini del sud, dell'osso del sud. Il sud viene diviso in polpa ed osso. La parte dove sono nata io era la parte dell'osso, quella brulla, arida, poco redditizia. Ero abituata, vivendo lì, questi nonni meravigliosi, ovviamente, queste persone di una generosità immensa, mettevano a disposizione di tutti il niente che avevano. E io crescevo con loro. Ero abituata a parole che facevano un suono duro, roccioso, come le montagne che abbiamo intorno. Il mio è un paese di montagna. Avevamo montagne, abbiamo montagne da tutte le parti. A guardarci negli occhi gli uni con gli altri si vedono montagne. Il mare è solo un bel vedere in lontananza e lo indichiamo comunque ai turisti. Lo chiamiamo il mare degli altri, come se ci fosse una distanza enorme tra noi e quel mare. Le città di mare si salvano sempre. I paesi di montagna, e perciò li vado a studiare come abbandonologa, prima o poi, per l'isolamento, muoiono. Crescevo, dicevo, su questi monti ed ero abituata a parole che facevano un suono duro, roccioso. Per dirvene una, il cibo che noi portiamo in tavola, il cibo, il nutrimento, rappresenta anche il rapporto con la madre, la fonte della vita. Noi lo chiamiamo strafuoco e richiama la parola il verbo strafogarsi. È pronto un strafuoco, diciamo. Quindi tu ti siedi a tavola con un sentimento di morte Possibile. Ti può andare male. Come ti può andare bene? Finisci di mangiare, ti rendi conto che sei salvo e pensi ce l'ho fatta anche stavolta. Ma è il cibo, è ciò che consente la vita. E perché questo carico di morte nella vita? Perché così si vive da quelle parti. Alfonso Gatto è stato il poeta che ha messo insieme i vivi e i morti, la vita e la morte, tenendo insieme un punto di realizzando nelle sue poesie, evocando nelle sue poesie un punto di contatto tra l'uno e l'altro. Dicevo, crescevo con queste parole che facevano un suono duro, che evocavano concetti duri, interiorizzati comunque. Io non ho mai smesso di partecipare ai funerali, per esempio. Partecipo ai funerali di persone che non conosco. Perché? Perché mia nonna mi ci portava. Nei paesi si fa i funerali di tutti, anche di quelli che non si conoscono. E io ci andavo con lei. Quando mi sono trasferita a Napoli ho continuato a farlo. Funerali di gente desolata, dove non va nessuno. Nelle città è così. Spesso. A meno che non si ricreino quelle condizioni, come nei quartieri che racconta Pratolini, come nel suo racconto Il quartiere, di solidarietà, di vicinanza, di affiliazione tra quelli che vivono nel quartiere, ma è raro che accada. Crescevo con queste parole dure un giorno, con queste parole arcaiche che evocano sempre vita e morte, suoni duri, suoni anche cattivi a volte. E un giorno mi imbatto, per fortuna, nei versi di Alfonso Gatto. La figlia, che vive attualmente a Salerno e dirige la fondazione Alfonso Gatto, aveva sposato un medico del mio paese e d'estate veniva lì a villeggiare. Erano gli anni Ottanta, quindi ancora secolo scorso, ancora scorso millennio. Voi non eravate nati, forse nemmeno lo sapete che sono esistiti questi anni, eppure sono esistiti e ci hanno segnati irrimediabilmente, soprattutto gli anni Ottanta, per certi versi. La figlia un giorno si avvicina a questa ragazzina che poi ero io, così curiosa, così chiusa, così isolata. Mi fa leggere i versi del padre, che poi scoprirò essere il padre. Non capisco nulla, perché il senso non è importante, non lo posso capire. E poi Alfonso Gatto è un poeta ermetico, sulle prime incomprensibile. Bisogna entrarci in quelle parole. Però il suono che facevano era così dolce, era così diverso dal suono delle parole a cui ero abituata. Se mi tornassi questa sera accanto, lungo la via dove scende l'ombra, e chi le aveva mai sentite parole così dolci? Da allora ho cominciato a leggere. Ed è stata la mia salvezza. Ho cominciato a leggere in ogni dove, in qualunque modo, quello che trovavo. Abbonandomi ai circoli di lettori per corrispondenza, non c'era internet allora, non c'era Amazon, non c'era niente, non avevo neanche librerie nel paese, c'era una cartolibreria. Ho cominciato convulsamente a leggere e ho trovato una via di salvezza nella lettura, la possibilità di spostarmi altrove, pur restando dove stavo, la possibilità di capire, vivere altre vite, vite che non erano la mia, vite degli altri. Che Pratolini ancora ha raccontato magnificamente, dopo ci ritorneremo. Questo mi ha salvato. Da che cosa non lo so. Ancora adesso non saprei dirvi da cosa. Ma se sono diventata una scrittrice, lo devo alle parole di Alfonso Gatto e poi a tutto quello che ho ritrovato nei poeti, negli scrittori a cui mi sono avvicinata. Da sola prima e poi in maniera più organica e compiuta in seguito. Quindi, se ha un senso questo mio stare qui a parlare a dei ragazzi giovani, al carico di responsabilità che avete anche per fare meglio di come abbiamo fatto noi, per fare di più di quello che ho fatto io, se posso permettermi di dire una cosa a voi. Dalla mia stupida esperienza è quella di trovare la vostra via, la di rivendicarla sempre fino in fondo, qualunque essa sia, anche se è una strada non utile, non profittevole, che non prevede guadagni enormi, seguite un sogno, seguite un'ispirazione, perseguitelo e credeteci fino in fondo, anche quando vi diranno non vale niente, ti condanni al fallimento. A me sapete quante volte me l'hanno detto, mio padre soprattutto. Vuoi fare la scrittrice? Un fallimento. Anche adesso la vive come un lutto, manco facessi la velina. Lo vive così. Perché non è un mestiere probabilmente redditizio, sicuramente ha ragione, nel senso che no, ti condanni in partenza a una lotta col quotidiano, sostenerti, con la necessità di doverti sostenere giorno per giorno, economicamente dico. Però è quello che voglio fare, è quello che mi somiglia, è la parte di me più autentica, quella che riconosco. Quindi fatelo, anche voi, se mi posso permettere, se avete un sogno, non fatelo morire. E se qualcosa può aiutarvi, l'unica cosa di questi tempi che può aiutarvi è irrobustirvi da soli, leggendo, studiando, studiando anche cose che vi interessano solo a voi, ma fatelo, dotatevi dei mezzi che vi emancipino dagli altri, dal padrone che c'è sempre. Diceva Don Milani, la differenza tra un padrone e un sottoposto è che il padrone, qualunque esso sia, conosce tante parole in più rispetto al sottoposto. Irrobustitevi da soli, nessuno verrà a farlo per voi, nessuno vi darà i mezzi per farlo. Fatelo da soli. Io l'ho fatto. Per quanto poco abbia ottenuto, di sicuro, di certo c'è che sono indipendente e non c'è cosa barattabile con questa, sono indipendente mentalmente. Questo è quello che io vi auguro. Torniamo a Pratolini. Allora, raccontare Pratolini a dei fiorentini. Ho preso un'intervista che lui ha rilasciato alle teche Rai, che lo trovate nelle, l'ha rilasciato al Rai, insomma alla Rai, adesso lo trovate nelle teche Rai, un'intervista del 63. Sono le sue, la trovate su YouTube e ve la voglio leggere, ne ho estrapolato, sono solo 3 minuti. Non mi riconosco come un fiorentino di Firenze. Questa definizione, fiorentino di Firenze, così come romano di Roma, ha in sé qualcosa di paesano, di municipale, che non mi appartiene, non mi riguarda. Intendiamoci, io sono orgoglioso di essere nato a Firenze, di aver vissuto fino ai 30 anni lì, di averci avuto le più importanti e fondamentali esperienze della mia vita, di essermi intellettualmente formato a Firenze. Io non ho fatto degli studi regolari, ma i classici dei quali mi sono nutrito, da Dante a Boccaccio a Machiavelli, sono dei fiorentini del suburbio, come nel caso di Machiavelli e di Boccaccio. Gli stessi maestri contemporanei, la loro opera e loro stessi li ho avvicinati, amati e studiati a Firenze, come nel caso del più grande di tutti, Aldo Palazzeschi. Egli stesso fiorentino. Perciò, per me Firenze è un universo. Mi capita spesso di dirlo. D'altra parte, se il 90, addirittura il 99% del mio lavoro è ambientato a Firenze, ciò è dovuto al fatto che Firenze e la sua gente, che Firenze come città e la sua gente come umanità, sono la città e l'umanità che io presumo di conoscere meglio e sulla quale avere un certo quale diritto di giudizio. Io credo che l'arte sia ricerca e che un artista il proprio oro lo trovi nel proprio orto. Naturalmente, non zappando la superficie, ma anzi andando al fondo della terra, fino al centro della terra, fino al centro dell'universo. E quando questo oro si riesce a trovare, quando cioè si tocca la poesia, si è raggiunto probabilmente, anzi sicuramente, una certa verità. Il proprio mondo, nel mio caso Firenze, diventa universo, fermo restando che io sto ancora zappando. Vasco Pratolini nacque a Firenze nel 1913 da una famiglia povera. Il padre era ragazzo di bottega, lavorava insomma nei negozi, la madre Nella sarta. Durante la Prima Guerra Mondiale il padre viene chiamato al fronte, quindi va a combattere, e lui, Vasco, resta con la mamma e i nonni. Accadrà poi che il padre ritornerà dal fronte per una convalescenza e poi ripartirà. La madre metterà al mondo un altro bambino di nome Dante, il fratello, l'unico fratello di Pratolini, e subito dopo il parto, per delle complicanze, morirà. Il bambino Dante, il nuovo nato, verrà dato a balia da alcuni protettori, verrà tolto quindi, allontanato da Vasco, da Vasco e dai nonni, e affidato alle cure di un barone. Crescerà negli agi, insomma, in maniera molto diversa dal fratello Vasco. Però, fra l'altro, poi ne parliamo di questa esperienza è rievocata in cronaca familiare. Vasco, quindi, viene d'un tratto a trovarsi senza la madre, che è morta appunto per le complicanze del parto, con i nonni e il padre al fronte. Frequenterà per un po' la scuola, poi quando muore suo nonno, decide che è il caso di mettersi a lavorare. E fa i più vari lavori, dall'operaio di tipografia al rappresentante di commercio. Aveva una vivida intelligenza e una grande curiosità intellettuale, ma lascia la scuola. Lo dirà sempre, riporterà sempre nelle interviste, nelle cose, anche nei suoi libri, questo suo poi in seguito irrobustirsi che vi dicevo prima. Quest'ansia di darsi una cultura, di farsene una, lo attraverserà sempre. E così comincerà più in là, ancora ragazzo ovviamente, a studiare di notte e a lavorare di giorno, a leggere convulsamente, a prendere parte a seguire le lezioni all'università, però da uditore, una sorta d'abusivo. Si metteva in un angolo. Non pagava i corsi all'università, non frequentava l'università, però aveva desiderio di sentire, di ascoltare. E così inizia la sua formazione personalissima, fatta di letture, di scambi, di incontri. Si ammalerà anche 2 volte. Per gli stenti a cui non era ricco, non aveva la possibilità di studiare tutto il giorno, di giorno doveva lavorare in condizioni estreme, al freddo, patendo anche la fame delle volte, si ammala 2 volte di tubercolosi polmonare. Però comincia comunque quella che è la sua passione, comincia a incanalarsi, quella che vi dicevo prima, il suo sogno di essere uno scrittore, non di farlo, ma di poterlo essere, perché già lo era. Si trasferirà a Roma, poi vivrà per qualche anno a Napoli, poi a Milano, collaborerà con riviste, giornali, tradurrà, pensate, lui che non si era fermato, non aveva fatto manco un corso di studi superiori regolari, tradurrà le lingue gli autori stranieri in italiano, l'aveva imparato tutto da solo, ce l'aveva fatta da solo. Scriverà romanzi, racconti, opere per il teatro, sceneggerà film, film importantissimi fra l'altro del neorealismo italiano, Paisà, Rocco e i suoi fratelli, molti film verranno tratti dalle sue opere, riduzioni cinematografiche, che sono state anche la chiave del successo di alcuni suoi libri. Scriverà convulsamente, fonderà riviste, Campo di Marte, con Alfonso Gatto, che vi dicevo prima, che poi fu sospesa nel 1938, la rivista viene fondata, un anno dopo sospesa dal fascismo, è il periodo fascista, stava diventando quella rivista un pungolo, una spina nel fianco del regime. Troppa apertura alla cultura europea, che non era quella paludata del regime. Troppa rivendicazione dell'indipendenza dell'arte, che non era quello che il regime poteva consentire. Un anno e la rivista viene sospesa. Poi morirà a Roma nel 91. Ma appunto, tutta la sua vita è la vita di uno scrittore. È la vita di chi decide a un certo punto della propria esistenza di affidarsi alla parola, al potere rivoluzionario della parola. Una parola che forse, può agire nel presente. Può cambiare quantomeno la percezione dell'immutabilità del presente. I suoi romanzi più noti sono Cronache di poveri amanti e Metello. Metello, questo, è uscito nel 1955, è stato un romanzo controverso, è stato accolto in maniera controversa dalla critica, perché dunque nel suo percorso di letterato, di intellettuale, di scrittore, a fianco di questo c'è anche in Pratolini, come in molti intellettuali del tempo, un percorso politico, la formazione di una coscienza politica che nel suo caso transita dall'aver aderito, adolescente, ragazzino, agli ideali del fascismo e averle poi disconosciuti poco dopo ed essersi avvicinato invece all'ideale, perché sempre di ideale parliamo. Della resistenza, della lotta partigiana e poi del comunismo. Quando esce Metello nel 1955, non viene accolto bene dalla critica di sinistra e dai comunisti proprio, perché in questo operaio, Metello è un operaio e la sua storia. Il libro comincia a finire dell'Ottocento, le lotte per le rivendicazioni edili, è un muratore che si forma, è un romanzo quasi di formazione su questa figura d'uomo medio, d'uomo comune, che cresce partendo da condizioni di povertà, parallelamente nell'animo gli si matura una coscienza politica e di fianco a questo avviene la sua formazione sentimentale. Come in tutti gli uomini. Questo però non gli viene perdonato dall'intransigenza di sinistra. Metello, che è appunto un operaio che organizza scioperi, prende parte agli scioperi per le rivendicazioni salariali, eccetera, sarà in carcere, imparerà molto dall'esperienza in carcere. Amerà delle donne, eccetera, eccetera, come tutti gli uomini. Metello viene visto all'uscita del libro come troppo poco ideologico, troppo uomo. Si parla di realismo socialista, in un certo senso. E qui c'è l'accusa al Pratolini, prima fascista e poi divenuto comunista. Non gli si perdona probabilmente la mancata intransigenza. Metello doveva essere, tu Pradolini che sei stato prima fascista, poi sei diventato aderente alle idee della lotta partigiana e della resistenza, poi sei diventato comunista, questo Metello ce lo dovevi consegnare un po', nel senso, ce lo dovevi consegnare duro e puro. Comunista così o comunista così addirittura, come in quel film, comunista con due pugni alti. E invece no. Pratolini fa un'altra cosa, a lui interessa raccontare l'umano, secondo me. Questa è forse la cosa. Interessa raccontare le contraddizioni dell'essere umano, l'ambiguità dell'essere umano. Non lo siamo forse tutti? Ambigui e contraddittori. Non è nella natura umana essere così pericolanti, fragili. Non è nella natura umana poter cambiare idea, non è nella natura umana non prendere parte a uno sciopero, quello che fa Metello, mancare uno sciopero, perché perde tempo appresso alle gonnelle? E quel giorno gli scappava che doveva vedere una donna e fa tardi. E questo non gli viene perdonato poi all'uscita del libro. Queste cose vengono segnate, insomma, c'è una sorta di resa dei conti a cui dovrà sottoporsi Pratolini quando poi Metello, insomma, comincerà a prendere la strada che poi ha preso, è diventato uno dei grandi romanzi del Novecento, ha vinto anche il Viareggio. Addirittura Fortini ha coniato il termine metellismo, proprio da Metello, per significare, insomma, come vogliamo chiamarla, senza usare termini che oggi possono avere altro significato? Questa natura populista, però non date significati attuali, che non c'entra niente. Insomma, questa deriva dell'uomo medio Metello. Allora, perché vi dico tutto questo? A me interessa una letteratura, a me come studiosa, a me come scrittrice, come autrice, va. Qua gli scrittori, i grandi scrittori sono quelli di cui parliamo in queste lezioni, per esempio. Noi che ne veniamo a parlare, almeno parlo per me, siamo autori, io sono un'autrice. Mi interessa una lettura, una letteratura che ci faccia sentire dentro la storia, pur nel limite del suo orizzonte. Mi interessano opere nelle quali riaffiori un dolore privato e che diventi universale. Mi interessano le opere che aprano un dibattito sulla condizione umana e non solo sulle ideologie. Mi interessano le opere che mi permettano di affrontare la deflagrazione dell'uomo. Mi interessano le opere che restituiscano vita anche alle più insignificanti delle vite, che catturino il loro mistero, la loro dignità, perché non ci sono vite insignificanti o vite più significative di altre. Mi interessano opere che raccontino l'irriducibilità della vita stessa, anche quando tutti i personaggi muoiono. Mi interessano le opere che raccontino la crepa, la scalfittura dell'animo umano, il segno della ferita oscura che tutti ci portiamo. Perciò, alle sue opere, quelle più note, appunto Metello, ma poi ce ne sono altre due che fanno parte. Metello è il primo volume di una trilogia. Storia italiana, una storia italiana, primo volume 1, poi segue Lo Scialo, volume 2, e poi Allegoria e Derisione, volume 3. È una trilogia. Metello, secondo me, non è neanche quello migliore. Forse Lo Scialo, ne parlavamo prima con Leandro Piantini, che dopo, a cui chiederei dopo di intervenire, che è un studioso delle opere di Pratolini. Forse lo sciallo, 1200 pagine, è la sua opera più grande, più maestosa, ma non viene neanche più ripubblicato, perché 1200 pagine, oggi non le pubblica più nessuno, nessun editore si prende questa rogna di pubblicare tante pagine che probabilmente non incontreranno mai dei lettori. E così ancora Allegoria e derisione. Lui parte, fa un po' una... Inizia con Metello a raccontare la fine dell'Ottocento, poi con lo scialo gli anni della Prima Guerra Mondiale, il dannunzianesimo, la vittoria mutilata, l'avvento del fascismo e poi con l'ultimo, Allegoria e derisione, arriviamo appunto alla lotta partigiana, perché se nello scialo non c'è redenzione possibile, perché non c'è pentimento, gli italiani si scoprono tutti fascisti, tutti aderenti a quell'ideale lì, nell'allegoria e derisione c'è redenzione, come? Attraverso la lotta, l'adesione alla resistenza, la guerra civile, ma questo segue il percorso. A me non interessa tanto questo iter ideologico di Pratolini. Pratolini, ricordiamo anche, è stato uno degli esponenti del neorealismo letterario italiano, no? Questa necessità che hanno avuto per molto tempo molti intellettuali di manifestare il proprio impegno attraverso la letteratura. Questo bisogno che avevano in un certo senso quasi di agire nella realtà attraverso le loro opere. Ma a me non interessa tanto questo, nel senso che mi interessa, ma non mi interessa parlarvi di questo. Quello che io voglio invece, se voi ragazzi non avete ancora cominciato a leggere Pratolini, e spero che lo facciate, io vi direi di cominciare da Cronaca familiare. Poi non necessariamente dovete arrivare alle 1200 pagine dello scialo, potete anche, non è necessario. Se cominciate da questo però, magari trovate meno i luoghi della vostra Firenze, luoghi che sono invece in tutti gli altri, il quartiere Sanfrediano, Santa Croce, li trovate in tutte le sue opere, c'è Firenze, c'è il luogo è personaggio, al pari di tutti i personaggi, Firenze è personaggio, al pari di tutti gli altri, i quartieri popolari, i quartieri anche periferici. In un altro libro poco noto, La Costanza della Ragione, si sposta dal centro di Firenze e va in periferia. E lì racconta addirittura non soltanto neanche i fiorentini, ma anche gli emigrati greci. La vita comunque lì sempre ricrea la dimensione del quartiere. Perché che cosa fanno i grandi scrittori? E qui voglio leggervi, mi ero segnata un appunto di Nabokov. Ecco, e poi ritorno a questo e con questo mi fermo. Allora, Nabokov, che è stato un immenso scrittore, ma anche un grande critico letterario, dice questo a un certo punto. Dice, apre una sua lezione dicendo: come diventare un buon lettore, ovvero avere riguardo per gli scrittori. Dice, chiede di prestare attenzione ai particolari e coccolarli. Quando si inizia con una generalizzazione preconfezionata, ci si discosta dal libro prima ancora di averlo cominciato a capire. E se andiamo a leggere Pratolini, Metello per esempio, sperando di trovarvi, come ho fatto anch'io, sbagliando in passato, quando ero una testa calda anch'io, che frequentavo i centri sociali, mi dicevo comunista, anch'io comunista con due pugni alzati, così erano gli anni 90 ancora, li ho attraversati tutti, fine anni 70, 80, 90, negli anni 90, rifondazione comunista, ci dicevamo ancora comunisti, eravamo ridicoli però, e poi Genova 2001, io ero lì quando È morto Carlo Giuliani, ero anch'io a rivendicare un altro mondo possibile. Questo mondo possibile doveva passare attraverso l'affermazione di diritti uguali per tutti, l'eguaglianza, la giustizia sociale, il comunismo e libertà. Mi ero avvicinato ovviamente a questi testi di Pratolini, cercandovi con l'ansia ideologica di chi cerca delle risposte a sue domande che non troveranno mai risposta. È sbagliatissimo, è stato sbagliato per me. Perché ho fatto un torto allo scrittore e l'ho fatto a me. Nel Talmud c'è un versetto che dice così: noi non vediamo le cose come sono effettivamente le cose, ma le vediamo in base a come siamo noi. Quindi leggere Metello, quando l'ho letto avevo 20 anni, con gli occhi assetati di ideologia, brama di sinistra, di qualcosa di sinistra. Lo chiedevo a Metello, di qualcosa di sinistra, dimmela almeno tu. Ed è stato un errore. E infatti poi Nabokov è venuto lì a chiarirmi l'equivoco. È ingiusto e noioso, dice Nabokov, per esempio, nei confronti dell'autore. Mettiamo l'autore di Madame Bovary. Partire dall'idea preconcetta che appunto Madame Bovary, il romanzo, sia una denuncia della borghesia. Non dovremmo mai dimenticare che l'opera d'arte è sempre la creazione di un mondo nuovo. La prima cosa da fare sarebbe studiare quel mondo nuovo nel modo più circostanziato possibile, accostandoci come a una cosa per noi del tutto nuova. Quindi anche voi che troverete Firenze, accostatevi ad essa, ai luoghi, ai quartieri, come una cosa come un altro mondo che Pratolini vi sta creando. Non quello che conoscete, ma è un'altra cosa, che non ha alcun rapporto scontato con i mondi che già conosciamo. Una volta studiato quel mondo nuovo, allora, fosse anche solo il quartiere, allora e allora soltanto, potremmo passare a esaminare i legami con altri mondi, con altri settori della conoscenza. Dice ancora, possiamo aspettarci di spigolare da un romanzo informazioni su epoche e luoghi? Si può credere alle descrizioni dell'Inghilterra, dei proprietari terrieri, dei baronetti e dei giardini di paesaggio fatte da Jane Austen, la quale conosceva soltanto il salottino della dimora di un ecclesiastico? Non era mai uscita da casa del padre. La verità è che i grandi romanzi non sono che grandi favole. Agli artisti minori è lasciato l'abbellimento del luogo comune. Essi non si prendono la briga di reinventare il mondo. L'arte dello scrivere è un'attività futile se non comporta anzitutto l'arte di vedere il mondo come risorsa potenziale della narrazione. Questo fanno i grandi scrittori. Gli elementi che compongono il mondo che essi creano possono senz'altro essere reali, e qui ci sono, c'è tanta realtà, questa parola che poi che significa? È una parola anche molto minacciosa, però c'è, ci sono le vie, ci sono le rivendicazioni, ci sono gli esseri umani, le vite degli altri, le miserie, la povertà, la necessità appunto di unirsi e fare fronte comune, ma non formano un tutto univoco, sono caos e quel caos lo scrittore lo mette in moto, permettendo così al mondo di accendersi come un guizzo. E allora, questo perché? Perché voglio dire una cosa. A me interessa adesso, alla mia età, quindi superati gli ardori giovanili dell'ideologia, nel mio declinare, cerco in Pratolini. Ho cercato e ho trovato un'altra chiave di lettura che va parallela a quella ideologica dell'impegno, del neorealismo. Sartre parlava di intellettuale engagé, insomma, tutte queste cose impegnate. Mi interessa l'amore, così come lo racconta lui sempre, parallelamente nei suoi personaggi. Sono sempre personaggi che crescono dal punto di vista della coscienza civile, chiamiamola così, ma anche sentimentale. Metello è un uomo che si innamora prima di una donna più grande, Viola, che che lo svezzerà alla vita adulta. E poi Dirsilia, sua moglie, che è un personaggio enorme, forse anche più grande per certi versi di Metello. Ma questo amore, lui ce lo è fondamentale, è perché è dell'uomo, è proprio dell'essere umano e non è solo amore di coppia o insomma di relazione sentimentale a due, è anche l'amore fraterno. L'amore per un amico c'è sempre nelle sue opere questo che sostiene l'essere umano poi, perché è la lotta ideologica che può sostenere l'essere umano. Abbiamo visto che non è così. Noi reduci del Novecento sappiamo che non è così. Non sostiene proprio niente. Allora sono le relazioni. Allora è sentire ciò che nell'altro è vivente, diceva Hegel. Allora forse ciò che può salvarci è ritornare a essere umani, a sentire da esseri umani. E l'amore è ciò che ce lo consente, poi forse, dice lui. In questo che dicevo, Cronaca familiare, è il racconto di questo riavvicinamento al fratello, quello che era stato dato a Balia. Quello che cresceva lontano da Vasco. Si chiamava Dante, ma poi era un nome troppo plebeo e questi nuovi genitori adottivi lo chiamano Ferruccio. E lui va a trovarlo con la nonna, cresce negli agi il fratello, mentre il povero Vasco con la nonna fa quel che può la nonna per dargli di che vivere. Va a trovare questo fratello, che ha 5 anni meno di lui, e lo vede distante e soprattutto lo incolpa dentro di sé della morte della madre. Perché la madre, appunto, vi dicevo prima, è morta non nel darlo alla luce, ma per delle complicanze venute dopo il parto. Lo incolpa di questo. E per un bel po' della sua vita si porterà dentro questa accusa al fratellino. Salvo poi, già uomini entrambi, ritrovarsi e scoprire di essere più vicini di quanto sospettavano, più uguali di quanto sospettavano, soprattutto in una mancanza, la mancanza di quell'amore di cui erano stati privati, l'amore della madre, morta, forse pazza, il povero Ferruccio pensa che sia morta pazza. Morta per Vasco invece a causa di questo fratello. Nella perdita, nella sottrazione dell'affetto primigenio, l'affetto, forse è quello che ci forma per tutta la vita, che ci determina per tutta la vita, e poi tutta la vita sarà un riparare quando ci va male quelle ferite, si sentono vicine e si ritrovano, anche se poi una nevrosi cardiaca e poi dei problemi, insomma, di altro tipo, faranno morire, determineranno la morte di Ferruccio. Però prima, quindi quasi un'altra beffa del destino per Vasco Pratolini, appena ritrova il fratello, il tempo di riconoscersi e di riconoscerlo, e gli viene strappato. Inizia così. E mi ricorda anche un po' Pascoli, Pascoli che ricorda tutta la sua famiglia morta. Quando la mamma morì, tu avevi 25 giorni, eri ormai lontano da lei sul colle. I contadini che ti custodivano ti davano il latte di una mucca pezzata, ne ebbi anch'io una volta che venimmo a trovarti con la nonna. Era un latte denso, tepido, un po' acre, mi disgustò. Il disgusto fu tale che lo ributtai sporcandomi il vestito. La nonna mi dette uno schiaffo. A te quel latte piaceva, ne eri ghiotto, ti giovava. Eri un bambino bello, grasso, biondo, con due grandi occhi celesti. Il ritratto della salute, diceva la nonna alle inquiline, si asciugava gli occhi eternamente umidi di pianto. ti venivamo a trovare sul colle quasi tutti i giorni. Questo libro è un'opera di fantasia, ci avverte Pratolini. È un colloquio dell'autore col suo fratello morto. L'autore, scrivendo, cercava consolazione, non altro. Egli ha il rimorso di aver appena intuita la spiritualità del fratello. È troppo tardi. Queste pagine si offrono quindi come una sterile espiazione. Tutto questo sentimento che vi dicevo prima, questa necessità dell'uomo di amare e di sentirsi amato, la trovo poi a pagina 116, quello che poi forse vi dicevo prima non gli hanno perdonato gli intransigenti dell'ideologia, la trovo comunque qui, sempre in questo libro. Il vero amore è dei poveri. Un uomo e una donna poveri che si sposano debbono poter riunire le loro anime in una per resistere e farsi coraggio. Amarsi è farsi coraggio, è difesa, sangue che si aggiunge al tuo sangue, omertà anche. Un uomo povero, che dal suo lavoro ricava sempre miseria, è più forte con una compagna al fianco. Soltanto allora valuta appieno il vigore delle proprie braccia, il significato della propria presenza sulla terra, vede chiaro e distante. Le sue angosce annegano in una carezza. Ma l'amore dei poveri è il più fragile. O il mosaico delle anime combacia perfettamente, o tutto si frantuma e disperde, e l'amore diventa abbrutimento, diventa disperazione, diventa odio e anche tragedia. Un uomo povero può commettere tutti gli errori che la sua povertà gli suggerisce, può bestemmiare ed ubriacarsi, può perfino odiare il lavoro e perfino in un attimo di sbarrimento rubare. Troverà sempre l'energia per riabilitarsi. Ma non gli è consentito sbagliare nello scegliersi la compagna. Questo errore gli ghiaccia il cuore, gli avvelena il sangue. Non vi sarà più orizzonte davanti a lui, poiché il suo orizzonte era amore. Questo bisogno che lui fa vivere in tutti i suoi personaggi, sempre. Questo bisogno laterale di braccia che stringano, di sentirsi riconosciuti, di sentirsi amati e amati, fu quello che evidentemente non gli perdonarono. Come dicevo prima, quando ci si aspettava parole d'ordine dai suoi romanzi, parole allineate, di regime anche quelle, perché c'è intransigenza di sinistra, come c'è stata intransigenza di destra, e fa male l'uno e fa male l'altro. Allora, avvicinatevi a Vasco Pratolini, senza preconcetti, come diceva Nabokov, solo col desiderio di scoprire un grande, immenso scrittore del nostro Novecento, ingiustamente ritenuto autore di nicchia, ma soltanto perché poi è l'editoria a decidere della longevità o meno di uno scrittore. Sapete quanti sono gli scrittori totalmente dimenticati? Non più, almeno i Pratolini, i libri li troviamo ancora, questi più noti vengono ripubblicati anno dopo anno, ma ci sono scrittori. L'ultima edizione di un libro risale agli anni 70, probabilmente, penso a Bonaventura Tecchi, uno scrittore laziale, dimenticato completamente, ma anche Mario La Cava, uno scrittore del sud calabrese, nomi che probabilmente non avete mai sentito e che forse non sentirete mai perché le loro opere non vengono più pubblicate, non sono spendibili dal punto di vista commerciale. E questo determina appunto questa doppia morte. Però, se avrete l'avventura di imbattervi in uno scrittore dimenticato, uno scrittore fuori dal canone, perciò esiliato, vi accorgerete che la lingua utilizzata, è una lingua che parla a voi, come ha parlato a me, come ha parlato alla generazione in cui il libro è stato concepito. I grandi scrittori fanno questo, ricreano il mondo e lo ricreano in una lingua che può parlare a tutte le generazioni, quelle precedenti e quelle venute dopo, una lingua inesauribile, una lingua formidabile. La lingua che non deve soltanto rappresentare albero, se dico albero, diceva Mallarmé, non c'è niente di più estraneo all'albero della parola albero. È la parola poetica che ci ridà il significato. Giorno, se dico giorno, diceva Mallarmé sempre, è una parola che ci inganna perché giorno, jour, ha un suono oscuro, mentre se dico nuit, notte, è una parola brillante, quindi le parole, come purtroppo le utilizziamo, sono svendute, non rimandano a niente. I grandi scrittori usano la parola poetica, la rendono, ce la restituiscono sulla pagina e la consegnano a un'eternità, a volte a un'eternità di indifferenza, ma capiterà sempre che su una bancarella, che in un luogo remoto, qualcuno sfoglierà quelle pagine ormai ingiallite che sono passate di biblioteca in biblioteca, di carretto in carretto, di bancarella in bancarella, e dirà: sta parlando a me, sta parlando una lingua che io comprendo, anche se è stata scritta, se il libro è stato scritto 100 o 50 anni fa. Com'è possibile? E questo è il miracolo della scrittura. Questo fanno i grandi scrittori come Vasco Pratolini, che dovete essere molto fieri. Io sono venuta a parlare da Napoli di Vasco Pratolini. Voi siete dentro i suoi libri, già e per sempre. Se non ci sono domande, vorrei senti chiamare al banco degli imputati Leandro Piantini, che è stato, ecco, un altro grande fiorentino, ve lo presento, che è un poeta, è un critico letterario e ha scritto degli interventi critici anche su Pratolini, quindi molto più di me può dirvi lui. Facciamo un applauso.
Io intanto mi complimento con l'amica Carmen Pellegrino per come ha parlato di Pratolini. È dato un taglio, secondo me, molto azzeccato, mettendo in rilievo i due aspetti fondamentali di questo scrittore: la grande affettività delle sue narrazioni e anche della sua lingua, l'efficacia di questa bella lingua, e il quadro sociale, politico, storico al quale Pratolini collega sempre, dopo gli primi anni di narrativa autobiografica con la quale cominciò, poi invece il taglio sociale, l'interpretazione storica degli eventi è sempre dominante e ben realizzato, che corrisponde poi alla figura di intellettuale, oltre che di scrittore, che Pratolini era e che volle essere fino alla fine. Perfettamente congruo questo con quella cultura di sinistra, marxista e comunista, ma non in senso ortodosso, in un senso così esclusivo. Voglio riferirmi a un episodio che mi colpì molto. Io ero alla televisione, per caso, il giorno in cui arrivò la notizia data dal telegiornale dell'Una della morte di Pratolini. E capii, non mi ricordo come, era il gennaio del 91, che la salma era già stata portata a Firenze. andai in Palazzo Vecchio, nel Salone del Cinquecento, mi ricordo bene, c'era Giorgio Luti, il critico letterario fiorentino, che ne stava parlando, e poi ascoltai dei brani di Pratolini letti da una grande attrice teatrale di Prato, di cui non mi viene, la conosco bene, ma non mi viene il nome, che lesse un brano dandogli questo titolo, Addio Mimmino, da Metello, un brano che io non ricordavo assolutamente. La situazione è questa, Metello all'alba sta percorrendo le strade di Firenze e arriva in piazza Santissima Annunziata, è in ritardo perché lui deve guidare quella giornata e diventerà memorabile in cui c'è uno sciopero dei muratori, è già stato detto qui, sciopero da lui organizzato e che lui deve sostenere. Sente una voce di donna che dice addio Mimmino e capisce immediatamente di che si tratta, essendo un fiorentino, no? È la voce di una ragazza che alla ruota dell'ospedale degli innocenti in piazza della Santissima Annunziata sta lasciando il suo bambino all'ospedale degli innocenti. Il commento di Metello è, Metello non si ferma, prosegue, è in ritardo, deve occuparsi di ben altro quel giorno, ma fa questa osservazione, poter vivere queste ore in questa città, le prime ore del mattino, quante cose si scoprirebbero, no? Lui ha scoperto questo. Perché racconto questo episodio? Perché secondo me questa attrice fece benissimo a raccontare, a leggere quello nel quadro di un romanzo in cui la vita privata, la vita affettiva, non è l'aspetto dominante. Certo c'è, lo ha detto anche Carmen Pellegrino, ma in un disegno di romanzo storico che deve rappresentare le condizioni del proletariato fiorentino in un momento di grande ascesa sindacale e politica come quello della fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, di cui la storia racconta che lo sciopero dei minatori che è al centro di Metello fu un episodio fondamentale. Ecco, questo episodio, Addio Mimmino, collega benissimo affettività, famiglia, figli, genitorialità e il quadro sociale più ampio. Aspetti che sono sempre presenti nella grande narrativa di Pratolini, il quale fu uno scrittore di successo. Questo dobbiamo sottolinearlo, perché Pratolini è stato molto letto. Metello può essere stato un libro discutibile, eccetera, però fu un bestseller, come altri libri. Non per nulla ebbe il premio Viareggio del 55, se ne discusse moltissimo, con argomentazioni che oggi magari farebbero un po' sorridere, no? Per vedere che il tipo di... per esempio qualcuno diceva la letteratura italiana del neorealismo basata sulla denuncia sociale, eccetera, con Pratolini, con Metello, ha fatto un grosso passo avanti, che è il passaggio dal neorealismo al realismo. Che cosa voleva dire? Che il ritorno al grande romanzo corale ottocentesco, il grande romanzo di cui le avanguardie, insomma, la narrativa della prima metà del Novecento, che aveva abbandonato. Ora, giustamente poi, mi avvio a parlare, sarebbe interessante sentire l'opinione degli studenti e del pubblico in generale, ha fatto bene a insistere sul valore del grande romanzo Lo Scialo, che Pratolini pubblicò 5 anni dopo, nel 1960, che è la seconda parte della trilogia italiana. Già il fatto stesso di aver ideato negli anni 50 una narrazione scandita in questi tre aspetti è un po' un ritorno ad una ambizione che gli scrittori del Novecento non avevano più, no? Un romanzo storico di così ampia portata. Lo Scialo è un grande romanzo, come lei ha detto, pochissimo letto, un po' perché uscì nel 1960 quando i gusti stavano cambiando e anche gli editori erano interessati a... Era uscito proprio in quell'anno in Italia la traduzione dell'Ulisse di Joyce, cioè il gusto si stava orientando anche a livello di lettori di massa verso esigenze di un superamento del realismo e di quel taglio che è nella narrativa di Pratolini. Comunque io penso che questa interpretazione che Carmen Pellegrino ha dato sia stata molto interessante, anche perché coglie questo carattere popolare della narrativa di Pratolini che lei riconduce alla sua formazione e quindi ad una congiunzione tra Firenze e la Toscana e la Campania e Napoli che Pratolini ha molto amato.